Wiki News, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Bentrovati all'ascolto di Wiki News, tutto quello che c'è da sapere della settimana con voi Giustina Terenzi. La Toscana è pronta per la vaccinazione contro il Covid dei bambini nella fascia d'età 5-11 anni. La somministrazione avverrà a partire dal prossimo 16 dicembre. Da venerdì scorso è attiva la prenotazione sul portale regionale. Lo ha confermato ai microfoni di Controradio l'assessore alla salute Simone Bezzini. Due i canali di accesso alla somministrazione, gli hub e i pediatri di famiglia. Sentiamo Bezzini al microfono di Chiara Brilli.
Uno, avremo delle strutture, degli hub con canale dedicato, diciamo, alla popolazione tra 5 e 11 anni, e questo sarà il primo canale. Il secondo canale è quello rappresentato dai pediatri di famiglia, che potranno anche loro, diciamo, organizzare le proprie agende e procedere con la somministrazione del vaccino Pfizer pediatrico. E quindi, ecco, noi contiamo, insomma, di rispettare la tabella di marcia che ci è stata indicata dalla struttura commissariale. Entro la settimana, diciamo, entro il fine settimana apriremo le prenotazioni e poi dalla settimana successiva entreremo nel vivo delle somministrazioni.
Si parla già di Vax Corner allestiti a misura di bambino. Sappiamo della problematica relativa, per esempio, alle file, all'affluenza che c'è stata nei giorni scorsi al Mandela, per esempio. Come evitare, appunto, che i più piccoli si trovino poi in coda ad attendere tanto tempo?
Avranno un canale dedicato, ecco, questo negli hub, e quindi ci sarà un percorso dedicato alle bambine e ai bambini, ma per evitare questo effetto coda. E poi contiamo sul contributo massiccio dei pediatri di famiglia. Ecco, se funzioneranno in contemporanea adeguatamente entrambi i canali, non dovrebbero esserci problemi di code, di attese eccessivamente lunghe. Insomma, ecco, quindi noi contiamo anche qui che con il modello del doppio canale, insomma, si riesca a gestire una somministrazione di quantità elevate di vaccino senza creare disagi alla popolazione, alle famiglie, ai bambini.
In tal senso, oggi l'accordo con i pediatri verrà formalizzato, concluso?
Sì, si stanno definendo i dettagli proprio nelle prossime ore. Diciamo, a metà mattina dovremmo avere, insomma, l'incontro conclusivo con i pediatri.
Il Maier, che presumibilmente sarà riservato, e anche naturalmente penso agli estremamente vulnerabili, alla fascia dei bambini più fragili.
Sì, esatto, perché ci sarà la necessità per i bambini che hanno particolari condizioni di fragilità di effettuare la vaccinazione nei cosiddetti luoghi protetti, e sicuramente il Meyer avrà un protagonismo su questo fronte.
Wiki News, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Sulla variante Omicron non abbiamo ancora abbastanza dati per fornire una valutazione definitiva, lo ha detto l'immunologo Alberto Mantovani, che giovedì ha ricevuto il 16° premio Città di Firenze sulle scienze molecolari. Mantovani si è detto convinto del fatto che in un futuro prossimo si possa trattare il Covid come una normale polmonite e ha fatto un appello alla vaccinazione per i bambini. Sentiamolo nell'intervista di Domenico Guarino.
L'ultima variante è Omicron, ci siamo dimenticati della variante Mu, che è diventata prevalente in America Latina. Le varianti, ci sono varianti e ci saranno varianti. Della variante Omicron, che ci preoccupa in questo momento, dobbiamo dire che non sappiamo ancora quanto corra velocemente, anche se ci sono dati che ci preoccupano, non sappiamo ancora quanto sia più infettiva, quanto si trasmette di più, non sappiamo ancora quanto buchi effettivamente le difese immunitarie. Però non dobbiamo dimenticarci di quello che è successo con le altre varianti. Avevamo le stesse preoccupazioni, c'erano dati che ci preoccupavano sulla capacità delle altre varianti, come addirittura alfa, beta, delta, di passare attraverso le difese immunitarie, e poi i vaccini ci hanno protetto e ci proteggono molto bene contro Delta. Chiave sono i vaccini, anche rispetto a Omicron quello che possiamo fare è di provare gli schemi, come in una partita di calcio, e provare gli schemi vuol dire vaccinarsi, vuol dire fare la dose di richiamo, la terza dose.
A che punto siamo nell'epidemia Covid?
Innanzitutto non dobbiamo dimenticare quello che è successo in un anno e mezzo. Un anno e mezzo fa io penso che in pochi potevano prevedere che avremmo avuto vaccini efficaci, più di un vaccino efficace, estremamente efficace. Potevamo prevedere di avere più dell'80% della popolazione di questo paese vaccinata con due dosi, e speriamo presto con tre dosi. Potevamo prevedere, sognavamo di avere diversi farmaci da utilizzare per curare i pazienti con Covid. Abbiamo fatto dei progressi straordinari e io conto che continueremo a fare progressi. Sono stato a suo tempo favorevole all'introduzione di obbligo vaccinale in questo paese per i vaccini dell'infanzia. Io penso che la scelta che è stata fatta sia stata una scelta saggia. Siamo stati il primo paese in Europa, gli altri ci stanno copiando. Di fatto si sta spingendo l'insieme della nostra comunità a vaccinarsi in un modo estremamente saggio. Introdurre un obbligo senza avere poi la capacità di implementare l'obbligo penso che ci avrebbe riportato alle grida manzoniane.
Thank you.
Wikinews, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Le associazioni livornesi e pisane aderenti ad Asso Trasporti protestano contro l'ipotesi di introdurre il pedaggio sulla Fipili e denunciano mancanza di trasparenza e concertazione da parte della Regione Toscana. Giorgio Ercoli dell'Associazione Pisana Innovazione nel Trasporto, intervistato da Raffaele Palumbo.
Lungo questo asse viario c'è parecchie aziende, siamo obbligati a prenderla, come ora io in questo momento l'ho dovuta prendere perché devo scaricare a San Gino, a Ginestra Fiorentina, e poi devo proseguire per andare in Umbria. Come potevo fare? Potevo fare l'autostrada. Purtroppo questa è una strada molto trafficata, non c'è stato mai fatto niente fino ad oggi e oggi sta cascando a pezzi.
Sulla questione del pedaggio, qual è la vostra posizione?
La posizione sul discorso del pedaggio è si può anche mettere il pedaggio, però che venga fatto, che vengano effettuati i lavori, che poi però devono essere pagati da tutti, perché anche le macchine ci passano e ogni 29 macchine equivale a un'usura di un camion pesante. Cioè io vorrei contare anche quante macchine passano durante il giorno su questa strada.
Voi avete avuto, come dire, rapporti con la Regione Toscana? Vi siete confrontati oppure no?
No, noi ci siamo confrontati con la Regione Toscana negli anni 2014-2013, non vado errato, non me lo ricordo, quando c'era Rossi con l'assessore Cincarelli. Ci fu un confronto di luglio, però poi dopo fu tutto abbandonato lì, ognuno disse la sua, c'erano diverse associazioni, poi fino ad oggi nessuno, sembrava quasi un'idea abbandonata di questo pedaggio, invece oggi viene fuori che vogliono fare questa nuova società e introdurre il pedaggio senza interpretare nessuno, perché anche le altre associazioni di categoria a cui ho sentito i miei colleghi, tutti sono rimasti a bocca aperta quando è uscito fuori questo decreto.
Voi quindi chiedete in qualche modo di poter parlare con qualcuno e confrontarvi, perché un vostro sciopero paralizzerebbe la regione, praticamente, per intenderci.
Ma non solo la regione, ma anche il sport e tutte le conseguenze. Noi come piccola associazione avevamo già chiesto a giugno, luglio, con un email pack, un incontro. Non ci avevano mai risposto. Da quello che ho sentito anche gli altri colleghi, prima mettiamoci al tavolino e parliamone, vediamo cosa si può fare, cosa si può risolvere, cosa vogliamo fare. Qui non ci interpellano nemmeno, vogliono fanno sì e via. Noi chiediamo questa cosa lì, poi dopo vedremo da fatti in futuro.
Wikinews, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Tassisti fiorentini sul piede di guerra dopo lo sbarco in città di Uber Black. Per Claudio Giudici, presidente nazionale di Uritaxi, che lavora a Firenze, si tratta di concorrenza sleale da parte di una multinazionale che non possiede neanche una macchina e non ha neanche un assunto. Ascoltiamolo ai microfoni di Raffaele Palumbo.
Il servizio taxi cos'è a Firenze, ma più in generale in Italia? È un settore che si compone di 40.000 piccoli artigiani che investono ogni anno circa 160 milioni di euro in tecnologia e in posti di lavoro. Diamo lavoro a circa 2.500 persone durante la pandemia, non ne abbiamo licenziata nessuna. Finito il tempo del divieto ai licenziamenti, altrettanto non abbiamo fatto come tante multinazionali che subito hanno proceduto con il via libera ai licenziamenti, non abbiamo licenziato nessuno. Questa intanto è una differenza fondamentale, no, tra un sistema che poggia sulla figura dell'impresa artigiana e della cooperazione, articolo 45 della Costituzione. Rientriamo dentro le tutele dell'articolo 45 della Costituzione, purtroppo il legislatore della classe politica troppe volte se ne dimentica e come dire, c'è una scelta politica ben precisa, da un lato c'è un modello, ripeto, centrato sull'impresa artigiana e la cooperazione, dall'altro lato il modello delle multinazionali. Davanti chi abbiamo? Davanti abbiamo un colosso da 100 miliardi di dollari quotato a Wall Street che non ha un'auto di proprietà, non ha un autista assunto, tuttavia questo è il gigante che abbiamo davanti. Le dico la verità, quando trovo qualcuno che non parteggia per i tassisti in questa sfida immane che abbiamo davanti, boh, mi viene da dire forse hanno subito delle violenze da piccini, perché non si capisce davvero il contesto di fondo che ci troviamo davanti e che ha interesse non per il settore taxi ma per tutti i cittadini. È il seguente: che il paese per circa 60 miliardi di euro a fondo perduto all'interno di un piano di circa 200 miliardi, dove il restante invece è a debito, ha accettato tutta una serie di condizionalità esterne, quasi fossimo un'economia, una povera economia africana o dell'America Latina. Queste condizionalità esterne cosa vogliono dire? Vogliono dire che ci viene richiesto a livello europeo di aprire tutta una serie di mercati interni, e in particolare quelli dei servizi pubblici locali, non solo del servizio taxi.
Settimana.
Presentata venerdì scorso la 31esima edizione del premio NICE Città di Firenze Donatella Carmi Bartolozzi al cinema La Compagnia. A vincere ad ex equo il premio miglior film NICE USA 2021 il film Easy Living di Orse Peter Miyakawa e Glass Boy di Samuele Rossi. Questo è uno stralcio delle dichiarazioni della direttrice esecutiva del festival, della direttrice artistica e anche le voci dei registi. A cura di Jimmy Tranquillo.
Sentiamo la direttrice esecutiva del festival, Claudia Morini di Tocco.
Il premio Città di Firenze Donatella Carmi Bartolozzi è giunto alla sua 31esima edizione. Il premio rappresenta la conclusione, diciamo, del tour di NICE negli Stati Uniti, la sua appunto 31esima edizione negli Stati Uniti. Hanno vinto a ex aequo Glass Boy di Samuele Rossi e Easy Living di Orso e Peter Miyakawa, e abbiamo scelto di presentare a Firenze quest'ultimo film che non era stato visto dal pubblico fiorentino, anche perché hanno ricevuto entrambi i film il massimo dei consensi e di gradimento dal pubblico collegato online in streaming su New York, Philadelphia e in New Jersey.
Alla direttrice artistica Viviana Del Bianco abbiamo chiesto di illustrarci l'importanza di questo premio.
Il premio Città di Firenze non è solo premio Città di Firenze a Firenze, ma viene considerato anche un premio molto importante negli Stati Uniti, per cui il pubblico partecipa, ma più che altro contribuisce anche a promuovere la città di Firenze, a promuovere tutti i registi fiorentini e non fiorentini, ma in particolare quest'anno nella selezione è stata di fiorentini.
Il premio viene consigliato ad autori italiani, ma uno dei due film vincitori viene firmato dai registi Orso e Peter Miyakawa, un cognome chiaramente giapponese.
Siamo tre quarti italiani e un quarto giapponesi, nel senso che nostro nonno è giapponese. Noi abbiamo vissuto la maggior parte della nostra vita in Italia, quindi ci sentiamo più italiani ovviamente che giapponesi.
Easy Living è un film che si svolge appunto sul confine tra Italia e Francia, tra Ventimiglia e Mentone. Ed è un posto che abbiamo visto cambiare negli anni, soprattutto negli ultimi anni, dove la situazione alla frontiera si è inasprita. Ed essendo un posto a cui siamo così legati, ci tenevamo molto a raccontarlo in quella che è la nostra opera prima, e quindi abbiamo scritto questa storia che parla di un ragazzino che si ritrova ad accompagnare sua sorella sul confine, perché lei lavora lì, e quindi si ritrova catapultato in questa realtà al confine tra Ventimiglia e Mentone, tra l'Italia e la Francia, e si rende conto di certe dinamiche di cui lui non sapeva niente vivendo in città.
Alla conclusione anche di questa puntata di Wikinews. I servizi che avete ascoltato sono di Chiara Brilli, Jimmy Tranquillo, Raffaele Palumbo, Domenico Guarino. Li potete ascoltare in versione integrale sul nostro sito controradio.it. Un ringraziamento per il lavoro e per il supporto tecnico a Tommaso Andorlini. Buon proseguimento e appuntamento alla prossima settimana.
Wiki News, tutto quello che c'è da sapere della settimana.